Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate, ben ritrovati a tutti. Oggi per Radio Grad intervistiamo Mario D'Acunto, è un marxista saggista che fa parte dell'USPID, l'Unione per degli Scienziati per il Disarmo. Facciamo questa intervista sul tema del cambiamento climatico e dell'ambiente da un punto di vista marxista e anticapitalista. Allora, ciao Mario, benvenuto. Siamo ormai davanti a un cambiamento climatico i cui effetti però non sono così noti alla maggioranza dei cittadini, anche se ne parla tanto. Non sembra che ci sia una grande consapevolezza, diciamo. Ma al netto delle bufale da social, puoi parlarci del cambiamento climatico con le sue cause e i suoi effetti?
Ciao Adriana, un caro saluto a tutte le persone che ci seguono. Sì, allora dunque io inizierei col dire che il termine cambiamento climatico è un termine abbastanza neutro. In realtà bisognerebbe parlare di riscaldamento globale, perché quello che si è visto negli ultimi 50 anni è un aumento continuo delle temperature medie e un aspetto che in qualche modo rende difficile capire questi effetti, che generalmente quello che noi guardiamo sono semplicemente l'aumento della temperatura. In realtà noi dovremmo fare un'analisi globale su quello che sta succedendo al nostro pianeta. Non c'è solamente l'aumento delle temperature medie, ma c'è anche un inquinamento dai prodotti, diciamo, delle attività umane, che ormai è diffusissimo. Da qualche anno si parla per esempio di microplastiche. Le plastiche sono un prodotto del petrolio e queste microplastiche sono praticamente ormai in qualsiasi angolo del pianeta, tant'è vero che noi nel nostro sangue ormai abbiamo micro e nanoplastiche, cioè ancora più piccole. E solo da qualche anno, da un paio d'anni, si è cominciato a mettere in relazione gli effetti sulla salute di queste microplastiche, che possono indurre infarti, ictus e altri danni alla salute umana e ovviamente anche animale. Allora, se noi guardiamo in tutte le direzioni, vediamo che gli aspetti del riscaldamento globale sono solamente una piccola parte. E allora qual è la causa di tutto questo inquinamento generalizzato? È dovuto proprio agli effetti umani sulla produzione, sull'economia, sulla vita sociale. Il responsabile di queste profonde trasformazioni, di questo impatto sull'ambiente e sul clima, è proprio il modo di produzione attualmente in vigore, che è quello capitalista. Il sistema capitalista è un sistema votato alla realizzazione di profitti, sfruttando il lavoro umano. Essenzialmente in un sistema capitalista esistono due grandi classi: la classe dei capitalisti, che detiene i mezzi di produzione, che fa lavorare, mette a disposizione i capitali e gli strumenti per far lavorare la grande massa dell'umanità, che offre il proprio tempo, la propria intelligenza per produrre merci e servizi di cui si appropriano i capitalisti, che controllano i mezzi di produzione. Attraverso questa produzione si realizzano profitti. Si realizzano profitti che ovviamente nel tempo sono soggetti a una profonda trasformazione, cioè i capitalisti sono costretti a produrre, a cercare di trovare dei mezzi per produrre sempre di più, e questi generano tutta una serie di crisi economiche, crisi finanziarie, crisi sociali, che necessitano di interventi da parte dei capitalisti per cercare di ripristinare la realizzazione di nuovi profitti. In questo sistema lo sfruttamento della forza lavoro va di pari passo con lo sfruttamento delle risorse ambientali, ed è qui che nasce proprio il grande impatto sull'ambiente della produzione. In particolare il soggetto che è maggiormente implicato nel riscaldamento globale sono i combustibili fossili. Quello che noi facciamo da circa un secolo è quello di estrarre, in realtà ovviamente da molto più tempo, nel senso da quando è avvenuta la prima rivoluzione industriale, che noi utilizziamo prima il carbone, ma oggi, diciamo, da un secolo il grande protagonista è il petrolio. Allora, quello che noi facciamo è tiriamo da sottoterra questi combustibili fossili, li utilizziamo per la produzione, per vivere, e quello che succede è che alla fine di questo processo noi abbiamo estratto i combustibili fossili che si sono creati nell'arco di qualche centinaio di milioni di anni, e in pochissimo tempo noi li bruciamo creando dei gas serra. Uno di questi è l'anidride carbonica, ma c'è anche il metano, che ha un effetto serra molto più ampio, e questi prodotti, se noi andiamo a vedere la loro concentrazione nel pianeta, negli ultimi 50 anni hanno avuto un aumento brusco. E perché questo? Questo è successo perché quello, diciamo, che è avvenuto è che nel 1971 gli Stati Uniti hanno deciso di rompere gli accordi di Bretton Woods, che erano quelli nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui prevedevano un sistema di cambi fissi tra le monete, soprattutto dei paesi occidentali, che avevano come riferimento l'oro, il dollaro. Il dollaro che poteva essere convertito, si potevano produrre dollari solamente a parità di quantità simili di oro. Nel 1971 gli Stati Uniti rompono questi accordi e di fatto non agganciano più il dollaro all'oro, ma lo agganciano al petrolio. Il petrolio dal 1971 viene sistematicamente venduto in dollari, e quello che è avvenuto è che in un mondo che aveva bisogno di energia per vivere, per produrre, di fatto ha inondato il mondo non solo di CO2, ma anche di dollari, che per trovare la loro valorizzazione hanno in qualche modo, appunto perché c'era questa quantità enorme di dollari che avevano bisogno di valorizzazione, hanno in qualche modo generato tutta la finanza fittizia, i derivati, le cartolarizzazioni, che oggi ormai sono fuori controllo. E infatti nel mio libro di qualche anno fa, un paio d'anni fa, che è dal titolo Capitalismo, Finanza e Riscaldamento Globale, mettevo proprio in relazione l'enorme quantità di emissioni di CO2 negli ultimi 50 anni con le enormi emissioni di dollari che in qualche modo hanno condizionato l'economia di questi ultimi 50 anni. E questo processo, io l'ho chiamato signoraggio del dollaro, che in questo momento è messo in discussione proprio dalla nascita dei BRICS. Quindi, questa piccola introduzione alla tua domanda, il problema è che appunto il cambiamento che sta avvenendo, il cambiamento del riscaldamento globale, si lega a tutta una serie di impatto sulla natura, perché essenzialmente il sistema capitalista sfrutta la forza lavoro e sfrutta le risorse naturali per generare i propri profitti, in un meccanismo che non tiene conto di quella che Carlo Marx chiamava il processo di rigenerazione metabolica della natura. Ha rotto i cicli naturali e noi siamo completamente coinvolti in questo processo. E quindi vediamo come le questioni ambientali si legano proprio con l'operazione che è stata fatta negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, si legano anche alle dinamiche che in questo momento stanno venendo a livello mondiale di messa in discussione del signoraggio del dollaro e della politica degli Stati Uniti.
Grazie. E quindi, alla luce di questo, di queste contraddizioni del modo di produzione capitalistico che sono alla base dei problemi che hai elencato, tu pensi che la cassetta degli attrezzi marxiana, il suo metodo e la sua analisi, diciamo, possano esserci ancora di aiuto a leggere la realtà? E in che modo?
Assolutamente sì, perché chi per prima aveva messo proprio in evidenza il fatto che il modo di produzione capitalista rompeva i processi naturali in cui l'essere umano è soggetto è stato proprio Karl Marx. Recentemente, per esempio, c'è stata una rivalutazione di Marx dal punto di vista anche ecologico. perché l'unione dello sfruttamento della forza lavoro con lo sfruttamento delle risorse ambientali era stato proprio visto da Marx. Marx nello studiare la dinamica dei capitali aveva messo in evidenza due grandi leggi di tendenza. Marx non parla mai di leggi economiche, parla sempre di leggi di tendenza, cioè praticamente diciamo delle caratteristiche che emergevano dalla dinamica dei capitali nel tempo. E due di queste leggi di tendenza sono legate, una alla concentrazione dei capitali in sempre minori mani, e l'altra nella caduta tendenziale del saggio di profitto. Allora, tutte e due queste leggi di tendenza hanno trovato una verifica empirica molto evidente. La concentrazione dei capitali in poche mani è ovviamente, basta leggere le statistiche, quando vediamo che l'1% della popolazione detiene 2/3 della ricchezza mondiale e inquina anche per 2/3 delle emissioni totali di CO2, l'1% della popolazione, questo è, diciamo, un aspetto, una contraddizione dell'oggi che Marx aveva messo in evidenza e che noi ci troviamo come eredità del suo pensiero. L'altra legge di tendenza, quella della caduta del saggio di profitto, che sembra una cosa complicata ma in realtà non lo è che il saggio di profitto è semplicemente il profitto che riesco a realizzare a fronte di un finanziamento iniziale. A ogni ciclo di accumulazione il profitto che riesco a realizzare diventa sempre più basso e questo costringe a mettere in campo tutta una serie di controtendenze. Se noi per esempio prendiamo l'economia degli Stati Uniti come l'economia più sviluppata diciamo negli ultimi 50 anni, vediamo che questa legge di tendenza viene perfettamente verificata e i meccanismi che mettono i capitalisti mettono in campo per contrastare la caduta tendenziale del saggio di profitto sono lo sfruttamento sempre maggiore del lavoro, i processi di precarizzazione, la introduzione di economie di scala, la necessità di un commercio su mercati sempre più ampi, quindi un commercio estero, ma soprattutto, anche se Marx non ne parlava, ma oggi noi, diciamo, alla luce di quello che succede oggi, sappiamo che il meccanismo di contrasto alla caduta tendenziale del saggio di profitto è la guerra. Avere degli apparati industriali e militari forti è un modo per proteggere la propria economia. Se noi per esempio prendiamo gli Stati Uniti hanno un apparato industriale e militare, un complesso industriale e appunto militare che costa di oltre 100.000 aziende che lavorano in un regime protetto, quindi alla faccia dei mercati liberi che vengono propugnati proprio dagli Stati Uniti, proprio perché per motivi di sicurezza queste aziende devono lavorare in un mercato protetto in cui non possono entrare aziende estere per motivi di sicurezza. E l'Europa sta andando in questa direzione. L'Europa negli ultimi 2 anni si è scoperta essere ormai preparata, perché sviluppatasi come potenza economica, oggi deve diventare anche una potenza militare. Allora vediamo come la distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento della forza lavoro, la guerra come distruzione di strutture, di economie e ovviamente di esseri umani per il rilancio di nuovi cicli di produzione. Ecco, tutto questo ovviamente Marx l'aveva visto bene, ma Marx aveva detto anche un altro aspetto molto importante: non solo aveva studiato bene la dinamica dei capitali, ci aveva detto che c'è anche un'altra legge di tendenza, cioè quella in cui la crescita, lo sviluppo del capitalismo attraverso le sue crisi periodiche sempre più forti avrebbe in qualche modo portato dentro di sé la possibilità di un sistema diverso, di un sistema molto più razionale di gestione delle risorse, che è quel del socialismo. La capacità degli esseri umani di poter sviluppare una società socialista sarebbe avvenuta nel momento in cui il capitalismo arrivava alla sua massima espressione e capacità produttiva. E questo è stato un grande dibattito in tutto il Novecento, già a partire all'indomani della rivoluzione russa, che era avvenuta in un paese estremamente povero. Molti hanno detto, ecco, a Lenin, tu avrai difficoltà a creare il socialismo perché hai fatto la rivoluzione in un paese povero. Se invece la rivoluzione fosse avvenuta negli Stati Uniti o in Germania, che erano paesi più sviluppati, forse c'erano maggiori possibilità. Noi oggi sappiamo che in realtà in tutto il Novecento lo sviluppo del capitalismo non era arrivato alle condizioni tali di cui parlava Marx. Questo sviluppo del capitalismo sarebbe arrivato nel momento in cui, cioè il momento più alto di produzione del capitalismo, era quando la capacità immateriale, cioè la capacità di conoscenza immessa nella produzione, diventava superiore alla parte proprio più materiale. Cioè lui, Marx, stava parlando, per 100 anni i marxisti non l'hanno capito, stava parlando proprio delle condizioni di produzione del capitalismo del nostro tempo, in cui le tecnologie informatiche hanno aumentato a dismisura la capacità produttiva e in cui il componente di conoscenza nella produzione è molto più ampio della parte materiale. Quindi Marx ci sta dicendo che la grande tendenza a trasformarsi del capitalismo nella società socialista e proprio nelle condizioni attuali. Quindi gli strumenti di lavoro di Marx, la cassetta degli attrezzi, come giustamente l'hai nominata, è estremamente importante e attuale proprio oggi. E quindi Marx si presenta non solo come grande studioso della dinamica dei capitali, ma anche come il Marx politico, che ci dice che in questo momento il nostro compito storico è proprio di riattualizzare la società socialista e di cercare di realizzarla.
Grazie, adesso una piccola pausa musicale, dopo la quale riprende l'intervista a Mario.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You are never too small to make a difference. To make a difference. To make a difference.
Piccola guerriera, scesa dalla luna, come una nave di vichinghi, nella notte scura, alla Casa Bianca, forte come un manga.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. Ignore us again.
Picnic all'inferno. Siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi, e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento, siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. Picnic sull'ascensore per l'inferno, piccola guerriera della luna, l'uomo è l'animale più feroce sulla terra, siamo sempre in guerra contro l'indifferenza.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi, e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, plastica e cemento, siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. Picnic sull'ascensore per l'inferno, trash girl, il mio futuro me lo prendo.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Il mio futuro me lo prendo.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Il mio futuro. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento, siamo carne per avvoltoi, e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati.
You are never too small to make a difference. Thank you.
Eccoci di nuovo qui dopo una pausa musicale, andiamo avanti con l'intervista a Mario Da Punto. Recentemente abbiamo visto che alcune grandi multinazionali hanno deciso di disinvestire proprio in materia di ambiente, per esempio c'è stato il caso di BlackRock. Secondo te, riteniamo insomma, ma volevo sapere cosa ne pensi, questa cosa può essere legata al fatto che subodoravano in qualche modo il cambio di rotta che ci sarebbe stato con l'amministrazione di Trump?
Ma sicuramente l'idea di abbracciare sia la logica ESG, cioè etico, sociale, di questioni di gender e questioni ambientali, ovviamente era una posizione assolutamente falsa e insostenibile. Grandi fondi di investimento come BlackRock, che gestisce un portafoglio di 10.000 miliardi, che è 5 volte il prodotto interno lordo italiano, per capirci, e sono quindi i maggiori responsabili del disastro ambientale, e vederli in qualche modo posizionati su posizioni legate con l'ambiente, con una produzione sostenibile che nell'interno del capitalismo non è possibile, loro lo sanno benissimo. In realtà nasceva da un'esigenza in qualche modo di proteggere i mercati. Cioè una tendenza del capitalismo che noi abbiamo visto negli ultimi 30-40, quello che probabilmente si chiama globalizzazione all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica, che noi abbiamo visto un'apertura dei mercati perché c'era una posizione dominante da parte degli Stati Uniti e in qualche modo anche delle grandi multinazionali europee. Oggi, nell'arco di 30 anni, le cose sono cambiate e invertite. La Cina è diventata una grande potenza commerciale, molto spesso accusata a torto di essere un paese inquinante e inquinato, e in realtà la Cina ha visto crescere l'inquinamento proprio come effetto della produzione. La Cina è partita a sviluppare la propria economia ovviamente dai metodi economici che funzionano meglio, che sono quelli dei capitalisti, e però poi ha cominciato a porre un rimedio al proprio inquinamento in modo straordinario. La Cina, la sua capacità produttiva, la capacità di essere leader in tutti gli ambiti tecnologici più avanzati fa ovviamente paura all'Occidente, fa paura agli Stati Uniti in primis, perché vedono il proprio dominio, la propria rendita di posizione in discussione. Gli Stati Uniti sono diventati negli ultimi 30 anni grandi produttori di dollari per il motivo che dicevo prima, e nel momento in cui invece la capacità produttiva della Cina mette in discussione i mercati anche occidentali, perché basta vedere per esempio come mai a un certo punto Musk si butta in politica e diventa il braccio destro di Trump, perché la Cina è in grado di produrre auto elettriche, supercar elettriche, quindi fanno concorrenza alla Tesla a prezzi molto più bassi, molto più competitivi, la metà. Proprio ieri è avvenuto l'emergere di DeepSeek come nuovo strumento di intelligenza artificiale, che è prodotto a un costo molto più basso, che fa concorrenza ai metodi di ChatGPT, per esempio. Ecco, allora il problema è che come puoi proteggere i mercati senza dover mettere dei dazi? È che a un certo punto tu vuoi mettere un bollino verde sui tuoi prodotti, accusi la Cina di essere un paese inquinato e inquinante, e quindi in qualche modo cerchi di proteggere la tua economia, proprio per non far entrare sul tuo mercato i prodotti che vengono dalla Cina. E, per esempio, il Green Deal dell'Ursula von der Leyen nasceva proprio da questo: nel momento in cui le aziende europee sono in forte crisi, io invento un bollino verde, che ovviamente inesistente, perché tutta la produzione è una produzione inquinante. Se noi vogliamo ridurre l'inquinamento dobbiamo annullare il consumismo sfrenato su cui si regge l'economia capitalista. Ecco, quindi era ovviamente una posizione fasulla, facilmente smascherabile, se non fosse che ovviamente il potere economico controlla tutti i media da tutti i punti di vista. L'auto elettrica è inquina più come più dell'auto a combustione, a motore a combustione interna, però nessuno poteva, o almeno le voci autorevoli che potevano confermare questa semplice verità sono state sempre tutte zittite. E quindi è ovvio che il riposizionarsi in una realtà produttiva tradizionale, quindi abbandonare i criteri green da parte di BlackRock e anche probabilmente anche dell'Europa di Ursula von der Leyen, in realtà non sono legati a Trump. Cioè Trump ovviamente è molto più sincero, diceva: se io devo produrre devo inquinare comunque, quindi non mi interessa la questione dell'ambiente in questo momento, se devo rilanciare l'economia devo sacrificare qualcosa, ovviamente sacrificherà non solo l'ambiente ma sacrificherà anche i lavoratori. Ecco, quindi viene semplicemente smascherata una grande bugia che solamente il controllo totale dei media, dei giornali, delle televisioni e per certi aspetti anche dei nuovi media alternativi da parte del potere economico hanno tenuto a galla. E ovviamente le voci di dissenso o di incredulità che venivano come risposta alle politiche di BlackRock sono rimaste marginali solamente a qualche gruppetto politico radicale o a qualche singolo critico come me, come altri, insomma. Ma l'idea appunto dell'auto, per esempio dell'auto elettrica, era una bufala che nel giro di pochissimi anni è stata smentita, proprio perché in questo momento il capitalismo in matrice USA ed europeo non sa più veramente come rispondere all'avanzata prepotente della Cina e in qualche modo anche a tutti poi i paesi BRICS, che ovviamente vedono all'interno della politica cinese la possibilità di liberarsi proprio dal signoraggio del dollaro di cui parlavo prima, che è un prezzo che negli ultimi 30-40 anni tutti i paesi del mondo hanno dovuto pagare, ma l'Europa stessa ha dovuto pagare, come dicevo, quando nel 71 gli Stati Uniti decidono di rompere gli accordi di Bretton Woods e di legare il proprio dollaro al petrolio, l'Europa è stata costretta dalla crisi petrolifera 73 a pagare una bolletta energetica molto alta che rappresenta una inflazione di fondo che ha costretto sia a precarizzare il lavoro sia a in qualche modo a dover distruggere i mercati nazionali per selezionare solamente le aziende più competitive che potevano competere sui mercati internazionali. Ecco, quindi noi siamo ancora immersi in quella crisi generata all'inizio degli anni 70 e l'emergere della Cina fa sì che tutta una grande parte del mondo, a partire dall'Africa, veda in qualche modo non più il dominio delle aziende, delle multinazionali statunitensi e europee, ma che in qualche modo con la Cina possano sviluppare anche una via d'uscita allo sfruttamento delle risorse dei loro paesi. Ecco, quindi in qualche modo è stata smascherata una grande idea fasulla che solamente il fatto che non ci siano delle forze politiche in qualche modo forti da poter dire che la loro bufala green è appunto aveva le gambe corte. E mi fermo qui.
A proposito proprio di questa ipocrisia riguardo al tema ambientale che portata avanti dal sistema mediatico anche, tu che opinione hai del capitalismo cosiddetto woke, no? Che appunto è proprio l'emblema di questo tipo di ipocrisia su vari temi, fra cui anche quello ambientale, ma ecco, riguardo al tema di cui ci stiamo occupando, che opinione hai di questo atteggiamento woke?
Ma guarda, quando si affermano le mode, anche la moda woke, che poi diciamo, viene proprio dagli Stati Uniti, diciamo, dall'emblema, dalla produzione capitalista, mi viene sempre in mente l'idea di egemonia di cui parlava Gramsci. Cioè le idee che dominanti sono sempre espressione della classe dominante. Cioè il potere, in qualche modo economico, sociale, politico, cerca di far pensare alle classi subordinate come vogliono loro. E quindi l'idea woke sta in un processo molto, che viene da molto lontano, in qualche modo in cui si è cercato di lottare per dei diritti civili, in qualche modo messi proprio dall'establishment, da chi detiene il potere, proprio in contrapposizione ai diritti sociali. Si fanno manifestazioni, magari per questioni importanti, per questioni che sono in qualche modo legate anche a una qualità della vita migliore, ma vengono sempre fatte in contrapposizione dalle questioni del lavoro. E questo è un'operazione che viene da molto lontano, di cui in qualche modo le classi dominanti hanno utilizzato proprio per, in qualche modo, per mettere le questioni legate proprio al lavoro, all'emancipazione dell'essere umano attraverso il lavoro, e invece hanno in qualche modo cercato di dirottare la lotta su questioni civili che sono importanti, ma sono subordinate alla questione del lavoro, perché il modo con cui tu lavori, la sicurezza che hai sul lavoro, uno stipendio dignitoso, un welfare che in qualche modo ti protegge, questi sono gli aspetti importanti su cui in qualche modo abbiamo visto anche delle forze politiche che dovrebbero difenderle, spostarsi invece su questioni importanti, ripeto, ma subordinate, come le questioni LGBT, le questioni anche woke, anche le questioni di genere, sono aspetti molto importanti, ma che, se ricondotti invece sulle questioni legate col lavoro e con il salario, di cui il salario non è solamente la parte principale dei soldi che ci mettiamo in tasca a fine mese, ma anche del welfare, per esempio, dei servizi che ci vengono, quindi salario indiretto, o anche delle pensioni, il salario differito, che in qualche modo rappresentano il nostro diritto di cittadinanza. Ecco, questa cultura woke è una cultura venuta da molto lontano, in cui ha messo in contrapposizione i diritti civili con i diritti sociali. Noi invece sappiamo che i diritti civili sono strettamente connessi ai diritti sociali e subordinati ad essi, e quindi quello che serve, appunto, è una lotta a 360 gradi contro questo sistema, per l'affermazione di un sistema alternativo che veda l'essere umano al centro dello sviluppo economico e non come macchina per produrre prodotti che sono per lo più inutili, che solamente un sistema consumista insensato sta in qualche modo sfruttando. Ecco, quindi quello che serve è proprio una teoria generale del cambiamento sociale, che parta proprio dalle questioni del lavoro come l'aspetto principale per trasformare la società in un senso ovviamente più razionale, di gestione delle risorse in modo più razionale. Noi sappiamo oggi che i metodi, per esempio, di pianificazione economica, che quindi vanno a contrasto del modo di produzione capitalista, oggi i metodi di pianificazione in cui la collettività controlla i mezzi di produzione, questo oggi è possibile farlo proprio grazie alle tecnologie informatiche, che rappresentano proprio quel massimo delle condizioni della capacità produttiva del capitale di cui parlava Marx, che erano le condizioni necessarie per poter realizzare una società socialista. Oggi queste condizioni si stanno materializzando, e quindi noi dobbiamo partire non più da una produzione orientata ai profitti, ma una produzione orientata ai bisogni degli esseri umani, e proprio grazie al controllo collettivo dei mezzi di produzione. Se i mezzi di produzione appartengono a quell'1% che detiene i 2/3 della ricchezza mondiale, ovviamente noi andremo a un mondo disastroso, a un sfruttamento dell'ambiente che produrrà sempre più disastri, a un sfruttamento della forza lavoro sempre più disastroso, e a guerre sempre più devastanti. Ecco, di fronte a questo futuro disastroso, noi dobbiamo cercare di costruire un'alternativa, e gli strumenti della cassetta degli attrezzi marziani sono ovviamente fondamentali, non solo per capire la dinamica dei capitali, su cui oggi noi abbiamo delle evidenze empiriche molto forti, ma anche per capire politicamente come uscire da questo stato presente di cose. Ecco, quindi io credo, soprattutto vedo, che quando le generazioni più giovani sono attente, cominciano a recuperare una dimensione politica, dopo che per 40 anni le varie generazioni sono state espulse dalla politica, ecco, vedo in qualche modo la possibilità di un futuro in qualche modo più positivo e anche più propositivo rispetto alla realtà di oggi.
Grazie, io ringrazio Mario per queste riflessioni così interessanti, approfondite, che danno di ampio respiro, e ringrazio anche Peppe che è alla regia, e vi do appuntamento alle prossime interviste scomode.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.